Vorrei proseguire il discorso di ieri sulla questione della televisione, perché secondo me è un ottimo terreno su cui capire come funziona il meccanismo dei diritti fondamentali, perché i diritti fondamentali sono spesso in stato di conflitto, perché il conflitto tra diritti fondamentali comporti tecniche di bilanciamento, come siano complicate le tecniche di bilanciamento e anche, come dire, mutevoli nel tempo, e poi si tratta anche di capire qual è la forza delle sentenze della Corte Costituzionale. Allora, nel settore televisivo abbiamo visto che la giurisprudenza della Corte opera un bilanciamento che mette sui piatti della bilancia essenzialmente da un lato l'articolo 21 e dall'altro l'articolo 41. E questi sono i conflitti, i termini di conflitto, ma non è detto che siano necessariamente in conflitto questi due interessi, perché il 21 è espressione di un diritto al e di informazione, cioè esprime sia il diritto a informare che ad essere informati. Questo non c'è scritto nel 21, che parla di manifestazione del pensiero, ma è uno dei contenuti che la Corte ha letto nell'articolo 21. L'articolo 21 non è soltanto una libertà generica di manifestare il pensiero, ma visto che poi è legato alla libertà di stampa, significa anche un diritto, una libertà e un diritto ad informare, ma è anche un diritto ad essere informati. E questo è un aspetto, come dire, costruito della giurisprudenza, che da questo poi ricava un principio di pluralismo dell'informazione. Perché lo metto in testa alla bilancia? Perché il pluralismo dell'informazione è quello che poi decide l'equilibrio tra i due piatti. Allora, che cosa sia il 21 l'abbiamo già ampiamente visto. Ragioniamo un po' sul 41 e quindi entriamo in quella che si chiama la Costituzione economica, di cui si dice molto male ultimamente, perché si dice che sia perenta, conoscete questa parola? Che sia sostanzialmente obsoleta, che sia stata superata, che sia stata cancellata, implicitamente abrogata e sostituita dal Trattato dell'Unione Europea. Cosa dice l'articolo 41? L'articolo 41, che si legge insieme all'articolo 42, è la componente dei diritti più cara al mondo liberale e liberista. Sono i due articoli che sanciscono, il 42 la proprietà privata come diritto fondamentale e il 41 la libertà d'impresa. L'iniziativa economica privata è libera. 42 dice la proprietà è pubblica o privata, e poi dice la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che determina i modi di acquisto e così via. Entrambe queste norme hanno però un loro contrappeso, e questo è il motivo per cui su queste due norme, dal 1948 a diciamo al 1975 più o meno, si sono scritti volumi su volumi. Poi si è smesso di scrivere, e si è smesso di scrivere soprattutto perché è intervenuta la normativa comunitaria, il problema si è progressivamente allontanato dalla sua pregnanza. Qual era il problema? L'articolo 41 dice: l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Allora vedete, in questo articolo 41 noi abbiamo le tre anime, se vogliamo, culturali e politiche dell'Assemblea Costituente. L'anima liberale, che porta a dire l'iniziativa economica è libera. Un'anima più sociale, solidaristica, qui hanno fatto convergenza cattolici e socialisti, che dice sì, l'iniziativa privata è libera, ma non è senza limiti. Ci sono limiti di utilità sociale, e i limiti di utilità sociale sono i limiti legati alla sicurezza, legacy Thyssen e acciaierie di Torino, libertà e dignità umana, per cui la libertà di impresa trova dei limiti, per esempio nella disciplina della sicurezza del lavoro, nella disciplina anche del lavoro, i limiti di orario, il limite del lavoro delle donne, il limite a garanzia della maternità, il limite al lavoro minorile e così via. Ma nell'utilità sociale entrano poi tutta una serie di limiti che allora il legislatore costituzionale non aveva in mente. Pensate ai limiti ambientali. L'utilità sociale finisce con essere un contenitore, diciamo una porta aperta, da cui possono filtrare tutti i limiti che la legislazione pone alla libertà di impresa. Ormai tutti i limiti che sono posti dalla stessa Comunità Europea. Vi ho raccontato la storia della diffusione della normativa comunitaria europea legata al mercato, come la Comunità Europea si è passata dalle dogane all'ambiente, alla previdenza sociale, ai diritti di discriminazione e così via, come termini legislativi di costruzione dello spazio della concorrenza dove l'impresa è libera, ma l'impresa è libera non nel Far West. L'impresa è libera all'interno di un mercato che è un'istituzione regolata, per cui gli stessi limiti che la Comunità Europea pone al mercato per esigenze di concorrenza, nel nostro ordinamento potevano già prima essere introdotti passando per la porta dell'utilità sociale. L'iniziativa privata non può andare contro l'utilità sociale, non è che io posso mettere davanti al Palazzo dei Diamanti una fabbrica inquinante, lo capisce chiunque. Il terzo comma, che è il comma che è più stato discusso negli anni 50 e 60, è effettivamente un comma che oggi sembra lontano nel tempo. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Qui è l'idea tipica di quell'epoca della programmazione economica. Cioè che lo Stato potesse fissare con legge, attraverso legge, degli obiettivi a cui indirizzare l'attività economica, non solo quella pubblica, che era pesante, buona parte dell'economia era in mano pubblica dopo la ricostruzione, ma anche quella privata. Questo sogno dell'economia pianificata, che era un incubo per la parte liberale e un sogno di parte socialista, si è rivelato poi alla luce dell'alba degli anni 70 un mero, come dire, inganno della mente. Si è fatta anche una legge di programmazione economica. Il primo governo del centro-sinistra, quello con i socialisti dentro, ministro Pieraccini fece una legge di programma economico nazionale, detta anche Libro dei Sogni, nelle quali non si ponevano norme, ma si ponevano interessanti discorsi sulle prospettive della felicità umana, sullo sviluppo economico, sull'equilibrio del Sud e così via, il cui valore normativo era zero meno meno, formula matematica impossibile, ma che per la legislazione significa qualcosa. E con quella legge è finita anche il sogno, l'incubo della pianificazione economica. Oggi l'idea che lo Stato possa indirizzare l'economia fa leggermente sorridere, non ci pensa neppure la Comunità Europea, il che non significa che lo Stato non abbia una sua politica economica però, che lo Stato non possa incidere dicendo benissimo, do dei contributi alle imprese che non inquinano, do dei contributi per la rottamazione delle macchine non Euro 2, la mia. E così smetto di avere la macchina, che sarebbe il mio obiettivo. C'è ancora a proposito. Sì. Oppure lo Stato che dà dei contributi per aumentare la ricerca applicata, per cui incentiva un certo tipo di industria. Questo l'ho sempre fatto, lo fa chiunque, qualsiasi Stato, e lo fa anche con il benestare della comunità europea. La comunità europea non è contraria a questo tipo di incentivazione per obiettivi. E tutto sommato l'articolo 41 terzo comma fa anche da copertura costituzionale se qualcuno avesse qualcosa da dire. Ma c'è qualcuno che c'ha qualcosa da dire? No. L'articolo 42 sulla proprietà privata è simmetrica, perché la proprietà privata è riconosciuta, è disciplinata, ma la legge può porre, disciplinare i modi di acquisto, e questo lo studierete in diritto privato. Come si acquisisce la proprietà privata? Una bella domanda. E ovviamente con la compravendita sarebbe la risposta, ma chi l'ha acquisita per primo, come l'ha acquisita? E lì ci sono le figure mitologiche dell'occupazione, dell'invenzione e così via. Beh, quella è una disciplina, cioè l'acquisto e la traslazione della proprietà, il godimento della libertà della proprietà sono disciplinati dal codice civile, ma la legge fissa anche i limiti alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Anche qui vedete come il pilastro della cultura liberale, il cittadino e il cittadino proprietario, è l'etica liberale, ancora c'è qualcuno che lo scrive, e si affianca a un'idea solidaristica e socialistica, nel senso che la funzione sociale della proprietà è l'idea solidaristica, la proprietà non è da utilizzare solo a fini egoistici, ma per il bene comune, e l'accesso della proprietà a tutti è in qualche modo un'idea legata all'eguaglianza sostanziale. Qui dietro non c'era l'accesso alla proprietà, che so io, dell'industria, ma forse l'accesso alla proprietà della casa. E i limiti ai fini sociali della proprietà non sono una cosa affatto ignota nel nostro ordinamento e nessun ordinamento. Se io sono proprietario di quel cortile non ci posso costruire né una fabbrica né un palazzo di 14 piani, perché sono coperto da una serie di vincoli, che sono vincoli urbanistici, vincoli di destinazione d'uso, vincoli alla cubatura, vincoli alla forma, vincoli architettonici, vincoli cimiteriali, vincoli ambientali, e tutti questi vincoli sono vincoli che sono imposti alla proprietà privata, tendenzialmente non indennizzati, ma che sono posti per degli interessi sociali che sono prevalente rispetto all'interesse privato. Il privato ovviamente vorrebbe speculare sulla sua proprietà privata perché pensa solo all'euro, la comunità dice no, tu c'hai dei limiti perché non mi puoi costruire qui un grattacielo di 150 piani, perché questo smantellerebbe l'intero settore urbanistico, il settore storico architettonico e così via. Per cui in qualche modo il proprietario subisce una compressione per fini sociali. Come vedete la norma è perfettamente congeniale al sistema. Questo per la norma che consente anche l'espropriazione. Infatti, il terzo comma dice: la proprietà privata può essere, in casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Questa è una norma che d'altra parte c'è in tutti gli ordinamenti, perché se lo Stato fosse tenuto a comprare sul libero mercato i suoli per costruirci le opere pubbliche, già così le opere pubbliche non si costruiscono, diventerebbe impossibile. E quindi il meccanismo dell'espropriazione è un classico meccanismo con cui l'interesse pubblico è fatto prevalere sull'interesse privato. E si parla, notate, di indennizzo e non di risarcimento. Per cui se mi espropriano il mio campo, io vengo indennizzato con un pagamento che è rapportato al valore venale del bene, ma non corrisponde al valore venale del bene. È inferiore, e su questo scarto molto si discute a tutti i livelli di giurisprudenza. Allora, vedete, qual è il problema a proposito della televisione tra questi due piatti della bilancia? Il problema è: io sono un imprenditore e voglio fare impresa televisiva. Da questo punto di vista, io posso anche portarmi un pezzo dell'articolo 21, dicendo: la mia immissione sul mercato aumenta l'offerta e quindi il pluralismo. Noi abbiamo ereditato una situazione creata dal fascismo, per cui la televisione era televisione tutta pubblica, layer. Questa situazione è stata poi sostanzialmente accettata nell'epoca precostituente. C'è un decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 47 che recepisce il meccanismo della legislazione fascista e riconosce in sostanza la permanenza del monopolio pubblico sulla televisione e la natura governativa delle nomine televisive. Il decreto del 47 affianca una cosa che poi avrà molto successo nella legislazione successiva, una commissione di vigilanza parlamentare. Per cui si dice: noi abbiamo un'impresa pubblica, qui siamo nell'ambito 43, abbiamo visto ieri, no? È un monopolio pubblico. Questo monopolio pubblico naturalmente contraddice l'iniziativa privata, è in contrasto con l'iniziativa privata. È una società interamente posseduta dallo Stato, le cui azioni sono possedute dallo Stato, che ha una concessione di servizio pubblico in regime monopolistico. Può fare televisione e radio solo la RAI. La RAI è gestita da un suo consiglio di amministrazione, ma i consiglieri di amministrazione sono nominati dal governo. E sull'attività vigila una commissione parlamentare. Questo è l'assetto iniziale. Allora la Corte Costituzionale con questo assetto ha da fare nella sua prima sentenza, la 59 del 1960, di cui vi parlavo ieri. E che cosa dice? Dice: beh, qui c'è un problema di pluralismo. Il massimo obiettivo che il giudice costituzionale deve avere giudicando questa cosa è il pluralismo. C'è la libertà di espressione, e la libertà di espressione è garantita a tutti, per cui tendenzialmente tutti potrebbero avere televisione, e c'è la libertà di impresa, la televisione è un'impresa, e tendenzialmente tutti hanno la libertà di impresa, ma c'è un problema di pluralismo informativo. Le condizioni di mercato, le condizioni delle frequenze sono tali per cui il pluralismo informativo non sarebbe garantito da una privatizzazione della Rai TV, perché si formerebbe immediatamente un oligopolio privato, un monopolio privato. Questo per una questione di scarsità di frequenza, per costi, eccetera, per cui noi abbiamo da scegliere, dice la Corte, tra un regime di monopolio pubblico e tra un regime di monopolio privato, non di mercato privato, ma di monopolio privato, perché questo è la prevedibilità delle cose. Non aveva torto poi, se ci pensate, no? È la prevedibilità delle cose che si va verso monopolio privato. E allora noi in realtà il bilanciamento lo stiamo facendo tra queste due situazioni, quella attuale di monopolio pubblico e quella potenziale di monopolio privato, e dobbiamo ragionare quale delle due dia più garanzie di pluralismo. E la risposta è: la garanzia la dà il monopolio pubblico, perché sul monopolio pubblico possiamo incidere con norme. È vero che il primo comma dell'articolo 21 riconosce a tutti la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo, però la limitazione dei mezzi è un dato di fisico. E la dimostrazione è in re ipsa quando si considera che rispetto a qualsiasi altro soggetto monopolista, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obiettività e imparzialità più favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il pensiero. Cioè qui c'è l'idea che il monopolio pubblico consenta ai singoli di trasmettere il loro pensiero molto meglio che il monopolio privato. Attenzione, perché questo è il primo segno di una lunga storia. In quanto precede, è implicito che lo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero incombe l'obbligo di assicurare in condizioni di imparzialità e obiettività la possibilità potenziale di goderne a chi si è interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi, donde l'esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità. Vedete, qui nella prima sentenza sulla Rai TV, difendendo il monopolio pubblico, la Corte immette però già un monito, quello che nel linguaggio, nel gergo si chiama un monito, e cioè un avviso: ci servono leggi che assicurino il pluralismo informativo e l'accesso. Il pluralismo informativo è una questione di controllo su ciò che è trasmesso dalla RAI, e l'accesso è la possibilità di voci plurali di trasmettere tramite l'apparato RAI. Naturalmente il legislatore non fa niente, questa è un'altra costante della nostra Repubblica, e si arriva al 1974, data fatidica. Nel 1974, con due sentenze, la Corte affronta di nuovo la questione RAI e, ragionando sul suo precedente, inizia a sgretolare il monopolio pubblico. Perché? Perché la prima sentenza riguarda le televisioni estere. E le televisioni estere, vi dicevo, Monte Carlo, Capodistria, allora erano le due trasmissioni estere, erano trasmissioni che erano organizzate dal punto di vista della produzione all'estero, per cui non incidevano sulla situazione del mercato italiano, e per di più trasmettevano su radiofrequenze estere, per cui non venivano a disturbare i canali assegnati all'Italia. Quindi non realizzavano nessun pericolo per l'assetto degli interessi dati dalla Corte, ma anzi erano voci che aggiungevano pluralismo. Il monopolio resta per le trasmissioni interne, ma non può essere opposto agli trasmettitori esteri. Anzi, se il mercato della televisione italiana in quegli anni poteva anche acquisire trasmissioni, tra l'altro in lingua italiana, provenienti dall'estero, il pluralismo ne aveva vantaggio. Ed ecco quindi la prima dichiarazione di illegittimità. Segue subito la seconda, che riguarda invece la trasmissione via cavo. La Corte dice che il cavo non incide sull'etere, per cui l'argomentazione risorse limitate, risorse etere limitate, non vale. Cavo, sì, certo, mettere un cavo per tutta Italia allora era un'impresa che sembrava impossibile, però il cavo che gira per un quartiere di una città o per una città non è impossibile, non ha costi esorbitanti, per cui una televisione via cavo è tendenzialmente locale e tendenzialmente non concorrenziale con il monopolio pubblico, non disturba le frequenze, per cui tutta l'argomentazione tratta dalla Corte per difendere il monopolio pubblico qua non ha rilevanza, e di conseguenza la Corte dichiara illegittimo il monopolio, il divieto penale di trasmissione nella parte che riguarda il cavo, e nel frattempo però gli afferma il monopolio pubblico per quanto riguarda la trasmissione via etere. Questa sentenza è importante perché è stata chiamata la sentenza delega, perché la Corte dice, attenzione, io sto difendendo ancora il monopolio pubblico, però il monopolio pubblico lo posso difendere soltanto se sia ancora valido il mio ragionamento, e cioè che il monopolio pubblico mi assicuri il pluralismo delle trasmissioni. E questa, siccome il legislatore non aveva adeguato la legge al primo monito della Corte, ecco che arriva adesso una sentenza molto più precisa, molto contestata anche per questa sua precisione. Guardate cosa dice la Corte. A tale proposito la Corte, pur nel rispetto della discrezionalità del legislatore di scegliere gli strumenti più appropriati ad assicurare il conseguimento dei due fondamentali obiettivi di cui innanzi si discorso, ritiene che la legge debba almeno prevedere A. che gli organi direttivi dell'ente gestore non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente il potere esecutivo. B. che vi siano direttive idonee a garantire che i programmi di informazione siano ispirati a criteri di imparzialità, eccetera. C. che per la concretizzazione di siffatte direttive ci sia un controllo del Parlamento. D. che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti alla maggiore obiettività, cioè la Emilio Fede allora, e posti in grado di adempiere ai loro doveri. E. che attraverso un'adeguata limitazione della pubblicità si eviti il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio a una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela. F. L'accesso alla radiotelevisione sia aperto a gruppi politici, religiosi, culturali, eccetera. G. che venga riconosciuto e garantito il diritto anche al singolo alla rettifica. Vedete? Abbiamo un catalogo, questa è la sentenza catalogo. Ci sono obiettivi precisi che la Corte indica al legislatore come condizioni di permanenza del monopolio, e aggiunge la Corte, a tanto a questi obiettivi non provvede la legislazione vigente, nella quale nulla si rinviene che possa corrispondere a quel minimo di regolamentazione a cui innanzi si è fatto cenno. Notate l'importanza di questa tecnica di decisionale. La Corte sta dicendo, il monopolio è astrattamente difendibile, ed ancora io rigetto l'eccezione. Però il monopolio è concretamente difendibile se e soltanto se vi si corrispondono a questi obiettivi. La legislazione attuale a questi obiettivi non corrisponde affatto. Punto. Interessante, perché questo non è l'unico caso, anzi è un caso abbastanza ricorrente, è un caso in cui la Corte sta rigettando l'eccezione di incostituzionalità di una legge, ma contemporaneamente sta dicendo, guarda che quella legge non è affatto legittima, io la rigetto l'eccezione perché ti do il tempo di reagire, mette in mora il legislatore, qui ancora non si arriva alla minaccia, come è capitato in altri settori. Certe volte la Corte ha detto, questa è l'ultima volta che dichiaro legittima una legge, che difendo la legge, ma è l'ultima volta. Poi come questo sia gestito dal giudice remittente non lo so, e sarebbe interessante scoprirlo, perché un giudice remittente che fa un'eccezione della Corte, la Corte dice c'è ragione, ma questa è l'ultima volta che ti do torto, cioè, che cosa fa? Risospende il giudizio e ripropone la questione probabilmente, no? Magari in termini leggermente diversi, in modo di non avere poi il blocco. Questo accadeva nel 1970. L'anno dopo esce la legge, ed è una legge che ha un qualche tentativo di rispondere, introduce quella bellissima cosa che sono le trasmissioni dell'accesso, che sono anche sparite ormai, di notte verso le 2 si vedeva qualche pastore protestante per orare la sua causa, oppure arrivava l'associazione amico del cane zoppo che diceva poveri cagnolini, piangiamo tutti insieme. E soprattutto ha modificato un po' la funzione della Commissione di Vigilanza parlamentare. E quello è interessante perché è stata poi origine di qualcosa. La Commissione parlamentare ha avuto il potere di nominare una parte notevole del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione poi nominava i vertici. Questa è la prassi della lottizzazione, naturalmente, no? Nel senso che i partiti si sono messi d'accordo e hanno mandato dei consiglieri di amministrazione targati politicamente, e questi consiglieri di amministrazione si sono spartiti la RAI. Spartiti la RAI politicamente, per cui si sa che, per esempio, che per molto tempo il primo programma era allora era il programma della DC, il secondo dei socialisti, il terzo dei comunisti. Questo era sostanzialmente il riparto lottizzato delle testate giornalistiche come rispondenza ideale, anche come tessera dei giornalisti magari, o come tessera del direttore. Nasce da lì questo problema. L'anno dopo esce un'altra sentenza della Corte esplosiva, la 202 del 76. Perché esplosiva? Perché questa sentenza della Corte recepisce una serie di ordinanze di giudici pretori di comuni spesso spersi, il più importante del comune di il pretore di Biella, se ben ricordo, no, forse era il pretore di un altro paese di cui non ricordo neppure il nome, il quale fa presente alla Corte questa situazione. Noi abbiamo una televisione pubblica che tu difendi perché dici le frequenze sono poche, ma sono le stesse che ci sono in America. Allora mi devi spiegare perché in America è possibile avere 228, dico un numero ma più o meno è quello, trasmittenti locali, e in Italia invece ne abbiamo 3 nazionali. E quindi non attacca il monopolio di petto, ma ne attacca nella parte in cui non prevede un trattamento diverso per le trasmittenti locali, dicendo se su un unico canale le trasmittenti locali si dividono il territorio nazionale, possono essere centinaia di trasmittenti locali che arrivano sul mercato, e questo non può che far bene al pluralismo. Allora abbiamo, da questa logica, un'iniziativa economica che si apre, un pluralismo che si estende, e il 21 se la gode. La libertà di essere informati e di informare non ha che un risultato positivo. Però vedete, questo è interessante, l'input glielo dà un giudice che non si limita a fare la tiritera, ma perché il monopolio pubblico, eccetera, gli porta dati statistici, dati di ricerche, dati fisici, economici, su altri sistemi, dicendo noi siamo un sistema che ha scelto una via in base a un ragionamento che oggi non è più adeguato ai fatti. E la Corte Costituzionale accetta questa ricostruzione e dichiara illegittima la televisione locale, il divieto di legislazione locale. Vi leggo il passo. Ne consegue che la normativa de qua, oggetto di denuncia, che è sempre il codice postale 34 del monopolio pubblico, si appalesa costituzionalmente illegittima in riferimento agli articoli 3 e 21. Il 3 c'entra quasi sempre, come il prezzemolo nelle cucine di dubbia qualità, o come nella panna in quella di pessima qualità. Sotto il profilo della violazione del 3, in quanto che se non sussistesse la illimitatezza di frequenze proprio della trasmissione via cavo, esiste tuttavia per le trasmissioni su scala locale via etere una disponibilità sufficiente a consentire la libertà di iniziativa privata senza pericolo di monopolio o di oligopolio privati, dato anche il costo non rilevante degli impianti, così che il non consentire, cioè non consentire la trasmissione locale, al contrario di quanto si è fatto per trasmissione via cavo, tertium comparationis, Terza comparazione diventa la trasmissione via cavo. La norma impugnata è la norma che vieta le trasmissioni via etere, ma locale, altrettanto locali. Implica violazione del principio di eguaglianza sancito dalla norma riferimento. Sotto il profilo della violazione dell'articolo 21, giacché esclusa la possibilità di monopoli o oligopoli per le trasmissioni su scala locale, viene meno l'unico motivo che per queste ultime trasmissioni possa giustificare quella grave compressione del fondamentale principio di libertà. Vedete come poi nella tecnica giurisprudenziale il principio di eguaglianza e il parametro sostanziale finiscono con coincidere. Sono due argomenti che vanno di pari passo. Qui si sta dicendo manca la congruità del mezzo, nel senso che se il fine è evitare l'oligopolio, questa norma non ha senso, perché l'oligopolio non si formerebbe con la televisione locale. Contemporaneamente, evitare le trasmissioni locali via etere e consentire via cavo non ha ragione, perché non c'è una ragione giustificativa. Lo schema argomentativo è lo stesso, i due parametri sono diversi e i due ragionamenti percorrono il triangolo in sensi diversi, ma ragionamento unitario. Però qui, dice la Corte, attenzione, bisogna che intervenga la legge, in particolare se dovranno stabilire A. i requisiti personali del titolare dell'autorizzazione, B. le caratteristiche tecniche degli impianti, C. l'esatta indicazione dell'ambito esercizio il cui carattere locale deve essere ancorato a ragionevoli parametri d'ordine geografico, sottolineate questa cosa, eventuale fissazione di turni, limiti temporali di trasmissioni pubblicitarie, ogni altra condizione perché l'esercizio previo autorizzazione si svolga effettivamente nell'ambito locale e non dia luogo a forme di concentrazione o situazioni di monopolio e oligopolio. Vi sottolineo questi due aspetti. A. Anche qui c'è il problema della pubblicità. Già c'era nella sentenza precedente, no? La Corte Costituzionale avverte che il mercato pubblicitario è condizionante il mercato televisivo, non solo, ma è condizionante il mercato dell'informazione, perché la televisione, concentrando pubblicità, impoverisce la stampa. E di conseguenza c'è un legame diretto tra televisione e stampa, quantomeno tramite la pubblicità. Per cui le condizioni di mercato si formano, stiamo parlando di mercato, per cui l'articolo 41, laddove ci sia un equilibrio tra impresa televisiva, impresa giornalistica e impresa pubblicitaria. La seconda monito, ripetuto due volte per due motivi diversi, è che la liberalizzazione deve avvenire soltanto a livello locale e la legge deve assicurare che sia uno spazio ragionevole e non interferente con altre imprese, ma sia uno spazio locale e non nazionale. Il resto dopo il caffè.